Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è Chiara Nalli. Ciao Chiara, bentornata.
Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Visione, ti ringrazio dell'invito.
Grazie a te per aver accettato. Ha fatto molto scalpore nei giorni, nelle settimane scorse, una intervista del presidente serbo Vucic che accennava alla possibilità che l'Europa venga rapidamente coinvolta dentro un conflitto di proporzioni catastrofiche. Ecco, è raro sentire parlare il presidente di un paese importante in questi termini. È lui che esagera o sono gli altri che occultano?
Sì, infatti, come tu ricorderai nelle conversazioni che ti abbiamo avuto quando, diciamo, è uscita quell'intervista, io in prima battuta ho fatto fatica a credere che si trattasse in tutto e per tutto di un originale, appunto perché ero rimasta anch'io che seguo l'area e che conosco più o meno i toni e gli argomenti che il presidente serbo utilizza, anch'io lì per lì ero rimasta alquanto meravigliata del fatto che si fosse espresso su un canale internazionale esattamente in quei termini. Allora, come dire, le valutazioni che Vucic ha fatto non sono in qualche modo né una sorpresa né una novità per il pubblico medio dei Balcani, per vari motivi. Innanzitutto il motivo storico, nel senso che gli europei occidentali fanno sempre un pochino fatica ad entrare nell'ottica di una guerra imminente perché in questo scontano una sorta di bias cognitivo, per cui quello che non fa parte della nostra esperienza vissuta direttamente in qualche modo si fa fatica a ritenerlo plausibile. Questo è qualcosa che forse scontiamo anche noi mentalmente, nel senso che noi che ci confrontiamo quotidianamente con questo tipo di argomenti, però poi a livello in qualche modo emotivo nella nostra organizzazione quotidiana abbiamo una sorta di schermo per cui non includiamo mai veramente la possibilità, la probabilità che ci siano degli eventi tanto tragici che possano coinvolgere l'Occidente. In questo invece i serbi, così come gli altri popoli balcanici, chiaramente hanno un altro approccio, perché hanno vissuto l'ultima guerra, tra l'altro bombardamenti della NATO 25 anni fa. 25 anni fa, nell'ottica, diciamo, della memoria storica di un popolo, è nulla, è un battito di ciglia. 25 anni fa vuol dire che quelli che oggi sono i miei e i tuoi coetanei hanno passato i loro 15, 16, 20 anni chiusi anche nei rifugi o nelle campagne circostanti Belgrado, insomma, che hanno vissuto sulla pelle una guerra che non è stata una scaramuccia, che è stata un bombardamento, un'aggressione vera e propria. Quindi ecco, per i toni medi che si utilizzano in Serbia e anche per il livello diciamo, di tensione che loro stanno sperimentando direttamente sui loro territori, l'intervista di Vucic, diciamo, non dovrebbe suonare come una novità. Infatti, alcuni amici serbi che ho sentito proprio diciamo, subito dopo la pubblicazione dell'intervista hanno detto: beh, qual è la novità? Al contrario, per un pubblico occidentale che è abituato al fatto che i capi di Stato si esprimano comunque con determinate cautele, è stato effettivamente qualcosa di dirompente. Infatti è iniziata in maniera, diciamo, molto sottotraccia, molto, molto timida, nel senso che anche il portale svizzero che ha fatto l'intervista non è diciamo, un giornale dei più diffusi in Svizzera, ma poi ha finito per essere ripresa da vari capi di Stato e anche negli Stati Uniti da Robert Kennedy, che questa settimana ha citato l'intervista di Vucic ben 2 volte. Quindi comunque sta, diciamo, aperto un varco in quello che è il dialogo pubblico intorno alla guerra in Ucraina. Poi dico che non è una sorpresa per i Balcani perché, come avrai avuto modo di vedere anche tu dall'articolo che ho scritto per l'ultimo numero di Visione, i Balcani stanno sperimentando oramai da mesi un crescendo di tensioni che mi fa porta, diciamo, può portare a ritenere che potrebbero essere il prossimo fronte di un conflitto. Perché parlo di prossimo fronte di un conflitto? Perché quando ci approcciamo alla guerra in Ucraina, la maggior parte delle analisi, degli analisti e anche chiaramente l'attenzione del pubblico tende a concentrarsi sulla possibilità di un coinvolgimento diretto della NATO, di un'escalation di tipo nucleare, perché chiaramente è, diciamo, lo scenario peggiore. Però esiste un secondo tipo di scenario, perché è quello che abbiamo appena menzionato, sì, è lo scenario peggiore, ma se gli operatori fossero tutti quanti perfettamente razionali, e mi riferisco anche alle leadership europee, sarebbe anche quello da evitare a tutti i costi. Poi purtroppo in questi ultimi 2 anni abbiamo visto che diciamo, i policy maker non sempre agiscono orientati da una perfetta razionalità, o perlomeno gli obiettivi che ci sono sotto la presunta razionalità non sono quelli che noi condividiamo, quelli che noi riteniamo condivisibili. Ma a parte questo, c'è un secondo scenario, come dicevo, che consiste un po' nella cronicizzazione del conflitto russo-ucraino e quindi nella definitiva separazione, del mondo in due blocchi, uno a guida occidentale e uno, diciamo, a guida orientale, dove la Russia e la Cina. Eventualmente poi sarebbe da vedere con che tipo di ruolo i BRICS, quali paesi dei BRICS sarebbero, diciamo, l'altro punto, diciamo, di concentrazione di potere multipolare. E in questo senso, quindi, i Balcani e tutti i paesi a est, quindi anche l'Ungheria, la stessa Georgia, rappresenterebbero una linea di confine sicuramente geografica, ma in questo momento anche politica, perché sono comunque paesi che non a caso, essendo collocati su una linea di confine di tipo fisico, di tipo strategico, di tipo militare, stanno sperimentando tutti in modo diverso, in misura diversa, delle, diciamo, delle turbulenze di tipo politico, appunto a varie, diciamo, con varie sfumature, con vari tipi di coinvolgimento. E in questo senso i Balcani negli ultimi mesi, la Serbia, la Bosnia, di cui purtroppo su Visione non abbiamo mai avuto modo di parlare perché è molto complicato, l'ho sempre tenuto fuori volutamente come argomento, il Kosovo, la stessa Croazia, sono state interessate, diciamo, da stravolgimenti che lascerebbero prevedere la possibilità di un conflitto. Poi sai che io questa frase la dico sempre con molta attenzione perché sarei la prima ad esserne estremamente dispiaciuta, però purtroppo non è, diciamo, non è uno scenario fantasioso. Da questo punto di vista, negli ultimi mesi ci sono stati vari elementi. Prima di tutto vale la pena citare il riarmo che in tutta la regione si sta perseguendo, sia dal punto di vista, diciamo, sul fronte NATO, sia sul fronte dei paesi come la Serbia. La NATO sta per ammissione stessa del comandante supremo delle forze NATO in Europa, incrementando le proprie forze nei Balcani. In un'audizione al Senato dello scorso aprile o maggio, se non ricordo male, appunto il generale Cavoli ha appunto dichiarato che la NATO ha necessità di incrementare le proprie forze in Bosnia e in Kosovo, le missioni di EUFOR e KFOR, quindi incrementando sia diciamo, la parte di artiglieria pesante sia la parte di dotazione del personale. La base NATO in Romania diventerà la più grande base NATO in Europa, sorpasserà come dotazione di forze e di personale anche quella tedesca di Ramstein. Si prevede, ecco, appunto, che ospiterà uno squadrone di F-16 da combattimento e amplierà la possibilità di ospitare personale NATO e americano. Il Kosovo, diciamo, come stato proxy degli Stati Uniti, come stato proiezione degli Stati Uniti nei Balcani, si sta armando ormai già da un anno. Quindi, ecco, si osserva, diciamo, tutta quanta questa dinamica lato NATO. Dall'altro lato, chiaramente c'è una risposta anche difensiva da parte della Serbia, per esempio anche della stessa Croazia, anche se è un paese NATO, la cito perché insieme alla Serbia sta acquistando aerei da combattimento francesi. Quindi ecco, in tutta l'area si parla a vario titolo, con varie sfumature, con varie tempistiche di reintroduzione della leva obbligatoria, quindi è una dinamica che si osserva, ecco, a livello generale nell'area. Questo è un elemento. L'altro elemento diciamo, è quello più fattuale. L'altro elemento che è un po' più strategico invece riguarda la destabilizzazione di tutta quanta l'area, che oramai va avanti diciamo, con il Kosovo da circa 2 anni, con la Bosnia in misura più accentuata nell'ultimo anno. Allora, noi abbiamo parlato molte volte su visione del Kosovo, non voglio tornarci, faccio soltanto un breve riepilogo per far capire agli ascoltatori qual è la situazione. Di fatto i negoziati per la normalizzazione delle relazioni non hanno dato alcun frutto, La famosa comunità dei comuni serbi del Kosovo, che è un po' la linea rossa, l'elemento irrinunciabile di Belgrado, non è stata creata e a quanto pare non sarà creata, ma soprattutto ci sono state altre azioni unilaterali da parte del Kosovo, che hanno sicuramente l'effetto di aumentare il livello di tensione nell'area. L'ultima azione unilaterale, che è stata anche ufficialmente aspramente criticata da rappresentanti dell'Unione Europea e dallo stesso inviato speciale degli Stati Uniti nei Balcani, è stato il divieto di circolazione dei dinari diciamo, in tutto il paese. Ora, preciso che il Kosovo adotta l'euro come valuta. Chiaramente i comuni a maggioranza serba, avendo una popolazione che riceve dal vecchio Stato della Serbia, precedentemente al 1999, pensioni, sussidi e quant'altro, vive con una sorta di economia parallela agganciata al denaro serbo, per cui ricevono i loro stipendi in dinari serbi, scambiano beni prevalentemente con la Serbia, ma quando parlo di beni non parlo di beni di consumo, parlo magari di forniture ospedaliere, ecco, beni che servono per la sopravvivenza vera, non beni di consumo. E quindi ecco, a gennaio, a fine gennaio, in maniera unilaterale e improvvisa, la Banca Nazionale del Kosovo ha vietato la circolazione di dinari e quindi di fatto impedendo nell'immediato a una certa parte della popolazione serba di ricevere i mezzi di sussistenza. Poi è chiaro che su tutto ci si può organizzare, si può convertire, però sono chiaramente operazioni che richiedono tempo. Nell'immediato è stata una mossa estremamente dirompente e distruttiva, ma soprattutto ha accompagnato questa decisione con una serie di azioni come devastazioni di uffici, sequestri di fondi, di soldi, pensioni che arrivavano dalla Serbia. Quindi ecco, ha accompagnato la decisione anche con una serie di azioni pratiche che promettevano di alzare il livello di conflitto nell'area. E questo, ecco, come dire, a livello della diplomazia europea è qualcosa che, se tu ci fai caso, non si è più parlato di Serbia-Kosovo, no? Sui nostri giornali non si è più parlato di Serbia-Kosovo, è un argomento che è stato in qualche modo messo lì e, ecco, non c'è stata, diciamo, la dovuta attenzione da parte del pubblico e della politica occidentale. Si è preso atto di questa cosa, sì, è stata biasimata, però poi le iniziative vere, concrete per eventualmente riportare il governo kosovaro di Albin Kurti a più miti consigli, costringere al tavolo delle trattative e quant'altro non sono state prese. Anzi, per esempio, il 1º gennaio è entrata in vigore la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo rispetto all'Unione Europea, quindi possono viaggiare liberamente. Questo chiaramente è una forma di premio quasi. E il progetto di adesione del Kosovo ad alcune istituzioni internazionali è stato comunque portato avanti. Tra marzo e maggio si è parlato dell'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa, che attenzione, non è il Consiglio europeo, che è un organismo di governo dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è diciamo, un consesso multilaterale più allargato che si occupa prevalentemente di diritti umani, di questioni politiche di alto livello. Ne faceva parte anche la Russia fino al 2022, se non sbaglio. Ecco, si è parlato dell'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa, che poi alla fine, grazie anche alla presa di posizione forte di alcuni paesi, tra cui l'Italia, è stata rimandata appunto perché il Kosovo non aveva adempiuto ad alcune richieste dei partner europei che riguardavano poi proprio i diritti umani in senso lato, per esempio la restituzione di alcune terre a monasteri, chiese ortodosse serbe, che tra l'altro è stata l'unica cosa che è stata effettivamente fatta poi alla fine, la formazione della comunità dei comuni serbi del Kosovo, lo stato di diritto in genere per i serbi di Kosovo. Quindi ecco, per tutta questa serie di elementi, alla fine l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa è stata rimandata, è stata una decisione più o meno di metà maggio, però per tutti i mesi che vanno da marzo, aprile, maggio, sembrava quasi cosa fatta, e per di più l'annuncio arrivò, diciamo, l'annuncio del fatto che l'Assemblea del Consiglio d'Europa aveva adottato la risoluzione che raccomandava l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa arrivò quasi in concomitanza con l'anniversario dei bombardamenti NATO su Belgrado il 24 marzo, quindi anche con una tempistica, come dire, a livello politico e culturale molto disturbante, che in qualche modo rappresentava un messaggio politico. E la stessa cosa può dirsi per l'adesione del Kosovo all'Assemblea parlamentare della NATO, che invece è stata approvata. Il Kosovo è diventato un membro associato dell'Assemblea parlamentare della NATO. Queste chiaramente possono sembrare, quasi elementi dovuti, no? Nel senso che se un paese vuole aderire a un organismo multilaterale, perché no, in qualche modo? Può essere un punto di vista. L'altro punto di vista è che comunque si dà, innanzitutto, il Kosovo rimane un paese che non è riconosciuto da 92 dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, in cui ci sono anche paesi che fanno parte dell'Unione Europea e della NATO. Quindi assicurare la partecipazione a determinati consessi multilaterali vuol dire, se non altro, agire per il riconoscimento di fatto di quel paese. E quindi in quel modo andare anche a indebolire la posizione negoziale della Serbia, che a causa di una serie di elementi, anche fattuali, non formali, potrebbe effettivamente vedere cadere il sostegno per le proprie richieste di tutela dei serbi, del Kosovo e quant'altro. E quindi ecco, è una situazione che si è in qualche modo a livello formale congelata, anzi a livello formale vanno avanti, come ho detto, i passi, per un riconoscimento sempre più sostanziale e formale del Kosovo, però allo stesso tempo sul terreno si sono create le premesse perché ecco, un qualsiasi incidente possa in qualche modo risolversi in un confronto armato. La Bosnia è un discorso molto più complesso e è collegata ad un'altra notizia che abbiamo trattato su Visione, ovvero la risoluzione ONU sul genocidio di Srebrenica. Ora, non voglio entrare in questa particolare vicenda perché altrimenti dovremmo concentrare tutta la trasmissione soltanto su questo. Dirò soltanto brevemente che il sistema istituzionale della Bosnia origina dagli accordi di pace di Dayton ed è studiato in maniera tale che vi sia un equilibrio nella rappresentanza etnica, quindi quella bosniaca, musulmana, quella croata e quella serba, e ha studiato un sistema di garanzie per cui le decisioni, fondamentali di politica estera non possono essere adottate da una soltanto delle tre parti. Questo è abbastanza intuitivo, no? Ebbene, la risoluzione su Srebrenica comunque è stata proposta all'ONU già in violazione di questo complesso equilibrio, perché di fatto è stata proposta, come ci si può attendere, soltanto da rappresentante bosniaco, rappresentante permanente presso l'ONU, e non è stata condivisa con la presidenza, che invece avrebbe cosa che avrebbe richiesto l'assenso della parte serba, chiaramente. Quindi già di per sé rappresenta una sorta di colpo di Stato interno per le istituzioni della Bosnia, ma soprattutto crea le premesse per instabilità politica, perché chiaramente un paese non può stare insieme nel presupposto che una parte di questo paese sia genocida nei riguardi dell'altra, è abbastanza intuitivo. Da questo punto di vista, giova ricordare che il Tribunale Speciale per l'ex Jugoslavia ha riconosciuto la fattispecie di genocidio. Non voglio entrare, non me ne vogliano gli ascoltatori sul fatto che non entrerò nel merito di questa questione perché è impossibile. Mi limiterò a dire che il Tribunale Speciale ha riconosciuto la fattispecie di genocidio soltanto per alcune persone fisiche, che tra l'altro la maggior parte erano anche non appartenenti all'esercito ufficiale serbo, ma alle milizie parallele. E non l'ha riconosciuto invece per lo Stato di Serbia. Questa è una differenza fondamentale. La responsabilità della persona fisica è qualcosa di molto diverso rispetto alla responsabilità collettiva di un paese e di un'intera leadership politica. Quindi ecco, andando, come dire, questa risoluzione, andando un pochino a recuperare dal passato questa tematica, riportandola alla ribalta, comunque crea le premesse per una destabilizzazione politica della Bosnia e purtroppo devo dire anche un po' contrariamente a quello che mi aspettavo, questa destabilizzazione, la possibilità di destabilizzazione politica non è stata ignorata dai leader serbi, nel senso che loro avevano già i leader della Repubblica Srpska, non della Serbia, la Repubblica Srpska che è l'entità federale serba all'interno della Bosnia Erzegovina. Nel senso che loro avevano annunciato che qualora la risoluzione su Srebrenica fosse passata, avrebbero intrapreso un progetto di separazione pacifica unilaterale. Io speravo onestamente che fosse un bluff, e invece i preparativi per questa ipotetica separazione pacifica unilaterale stanno andando avanti. Perché Perché dico che mi aspettavo che fosse un bluff? Perché ritengo che una separazione veramente pacifica non sia possibile, nel senso che non lo consentono sicuramente i confini fisici, ma soprattutto perché temo che questa sia un pochino la trappola in cui i leader della Cerska sono caduti, perché non mi aspetto che una separazione eventuale, cioè una secessione della Repubblica Cerska dal resto della Bosnia-Erzegovina, possa essere fatta passare in maniera pacifica anche da parte di chi è, diciamo, sponsor della Bosnia-Erzegovina, ovvero da parte delle forze NATO. Quindi mi ha molto meravigliato il fatto che questo progetto di separazione stia in qualche modo andando avanti. Ho letto anche stamattina, le notizie degli ultimi 2 giorni, in maniera molto diluita, molto sottotraccia, però comunque sta andando avanti, non è una cosa che si è accantonata. E questo lascia prevedere scenari molto infausti per l'area, ripeto. Io personalmente mi auguravo, credevo che razionalmente si sarebbe un po' lasciata cadere la cosa. E ripeto, se andranno avanti con questo tipo di progetto politico, c'è veramente il rischio che si arrivi a un'escalation nell'area. E questo, come dicevamo all'inizio, rientra un po' nel quadro di una serie di conflitti minori. Si vede anche quello che sta accadendo in Georgia, nella stessa Ungheria, alla fine, ecco, disegna proprio una linea di faglia sul fianco est d'Europa, quindi può essere qualcosa che, diciamo, potrebbe essere funzionale a un tipo di evoluzione del conflitto in Ucraina, assolutamente.
Grazie Chiara per questa introduzione molto corposa e molto precisa che ci dà un quadro generale di quello che accade. Io volevo però farti adesso una domanda più specifica. La Serbia è notoriamente conosciuta come una nazione legata dal punto di vista religioso, culturale alla Russia. Negli anni in cui fu bombardata dalla NATO, la Russia viveva un momento terribile, di grande debolezza, per cui di sicuro non aveva la forza all'epoca per intervenire, per cambiare il corso degli eventi. Quali sono i rapporti oggi tra la Serbia e la Russia e qual è la posizione del presidente Vučić in relazione al conflitto russo-ucraino?
Ecco, questa è una domanda molto interessante perché è anche una parte importante dell'intervista. Allora, innanzitutto la posizione della Serbia nei confronti del conflitto russo-ucraino è, come dire, sì, di neutralità di fatto, però giova ricordare che la Serbia ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, perché chiaramente, come dire, quello che è successo in Ucraina con il Donbass e con la Russia rappresenta un po', è speculare a quello che è successo in Serbia con il Kosovo e con le forze NATO che sono intervenute a difesa del Kosovo. Cioè, il principio, l'idea di base qual è? Il principio di integrità territoriale degli stati ci dice che un paese non può essere creato per secessione unilaterale di un territorio rispetto allo stato sovrano. E questo è quello che è successo in Kosovo, cioè la parte kosovara a un certo punto, per una serie di eventi più o meno sponsorizzati dai media occidentali, ha, diciamo, reclamato la propria indipendenza ed è quello che il Donbass ha fatto, senza andare a guardare alle cause. Vediamolo soltanto dal punto di vista, diciamo, proprio della formalità. Non andiamo ad analizzare le cause di quello che succedeva in Kosovo, quello che succedeva nel Donbass, il perché, il motivo, però dal punto di vista squisitamente formale, il Kosovo è un territorio che ha dichiarato la secessione unilaterale dalla Serbia, il Donbass è un territorio che ha dichiarato la secessione unilaterale dall'Ucraina. La Russia è intervenuta a protezione di questa minoranza secessionistica, la NATO intervenne a protezione di questa minoranza secessionistica, quindi secessionista, scusatemi. Quindi è chiaro che la Serbia ufficialmente deve in qualche modo difendere il principio di integrità territoriale degli stati e quindi formalmente ha sempre condannato l'invasione russa dell'Ucraina. E questo Vučić lo spiega molto bene, infatti. Putin non fa che richiamarsi proprio a quello che la NATO ha fatto in Kosovo, cioè con l'idea se la NATO è intervenuta a tutela di una regione secessionista, allora può farlo anche la Russia in Donbass. Quindi in questo senso, diciamo,
Era
c'è un.
vero che Putin ha giustificato questo ingresso come una necessità di difendere la minoranza russofona
Ma anche la NATO
dall'operazione
si
di
giustifica.
pulizia etnica messa in piedi dai nazisti ucraini. Un po' lo stesso argomento veniva utilizzato all'epoca per intervenire in favore del Kosovo, ma c'era del vero, cioè c'erano state delle operazioni di pulizia etnica contro la popolazione del Kosovo all'epoca da parte dei serbi o era una costruzione del mainstream guidato dai soliti servizi inglesi e americani?
Allora, tu mi chiedi di entrare in una cosa che richiederebbe assolutamente una trattazione a parte, che fa parte, diciamo, del giornalismo investigativo. Ecco, in questo senso ci sono state molte revisioni negli anni dei cosiddetti episodi di pulizia etnica in Kosovo. Lo stesso, l'episodio di Racak, alla fine, diciamo, l'episodio che fu più sponsorizzato sui media occidentali. Alla fine è stato rivisto, diciamo, si è scoperto che alcuni cadaveri erano stati portati alla bisogna. Quindi questo è il mestiere del giornalismo investigativo e io lo rimanderei a quel tipo di trattazione. Non, diciamo, senza dubbio, analizziamo l'aspetto politico che mi interessa di più. Ripeto, non voglio una trasmissione che comunque prende 45 minuti e che non può dedicarsi esclusivamente a quell'argomento e inoltrarmi in questioni di giornalismo investigativo che invece richiederebbero, sai, una trattazione molto dettagliata, molto controargomentata. Quindi lasciamo da parte questo, però guardiamo invece l'aspetto politico, che è quello che mi interessa di più, e cioè il fatto che la protezione delle minoranze. I genocidi sono stati un po' in qualche modo, ecco appunto gli eventi di Racak in Kosovo e di Srebrenica qualche anno prima in Bosnia Erzegovina, così come la bomba al mercato di Sarajevo, sono stati un po' come dire l'inaugurazione della stagione dei bombardamenti democratici, se ci pensi. Cioè la grande tradizione dei bombardamenti democratici americani è iniziata proprio da quegli episodi lì nell'ex Jugoslavia. Io dal punto di vista politico mi sento di fare un'osservazione che ho fatto ampiamente nell'articolo che ho scritto per Visione e che, ripeto, prescinde da qualsiasi tipo di analisi più approfondita di tipo investigativo, che è la tendenza a guardare i conflitti in maniera morale. Cosa voglio dire? Che dove ci sono dei conflitti etnici, e questo possiamo assolutamente affermarlo per la Bosnia, è inevitabile che ci siano delle parti di guerra sporca, nel senso che si confrontano due parti, ognuna con le proprie ragioni più o meno legittime, però poi, a prescindere, ecco, appunto dalle ragioni più o meno legittime di una o dell'altra parte, i conflitti etnici per loro natura danno luogo effettivamente a episodi estremamente tragici, estremamente controversi. Nella fattispecie, Srebrenica è un argomento che mi piace di più perché è un pochino più vario. Fu in effetti l'omicidio di 8.000, poi i numeri sono stati rivisti, combattenti che rifiutavano la resa. Fu in effetti. Però va calato nel contesto di una serie di azioni che allo stesso modo, e tragedie e pulizie etniche, hanno interessato anche la popolazione serba. Quindi ecco, quando ci si misura un conflitto etnico, bisognerebbe sempre tener presente che la scala valoriale, l'ordine di grandezza, non è mai quello che noi occidentali, che noi diciamo non occidentali, noi che viviamo in una società pacificata oramai da 70 anni, possiamo osservare. Ci sono proprio delle scale valoriali. Degli ordini di grandezza diversi, per cui degli episodi di guerra sporca dall'una o dall'altra parte si verificano, questo è inevitabile. Qual è il punto? Il punto è approcciarsi a queste questioni in maniera moralistica, poi anche con la dovuta dose di malafede, ovviamente, per cui noi ci approcciamo al punto di vista di una parte soltanto, cioè in Bosnia si è andato a guardare Srebrenica, si è andato a guardare il mercato di Sarajevo e non si è andato a guardare anche l'eccidio, gli omicidi di massa effettuati dalle forze bosniache e croate nei villaggi serbi. Quindi anche con una buona dose di malafede ci si pone nell'ottica, nel punto di vista di una sola delle due parti e si moralizza il conflitto, cioè si tende a dire. A valutare il conflitto soltanto in termini morali, ovvero chi si è macchiato delle azioni più deplorevoli, più deprecabili, allora è in automatico la parte che ha torto. E quindi noi, diciamo occidentali, come assoluti detentori del bene, dobbiamo intervenire a difesa dell'altra parte. Questa è un po' la manipolazione morale dei conflitti che secondo me è un po' insita nella nostra cultura che ci viene anche diciamo, dai film americani in qualche modo, no? L'eroe buono che lotta per ragioni buone e fa solo cose buone. buone, il cattivo che lotta, che si oppone per pura malvagità, fa soltanto cose cattive. Questo è qualcosa che noi, un'impostazione morale che ci portiamo molto dietro come impostazione culturale, poi anche perché culturalmente riteniamo di essere, diciamo, l'unica parte del mondo in cui valga la pena vivere, l'unica democratica. Però io, ecco, in questo, diciamo, non sono io quella che ha mancanza di empatia o mancanza di moralità. Dico semplicemente che guardare i conflitti semplicemente dal punto di vista moralistico, con una buona dose di malafede, lo ripeto, perché nel caso della Serbia e del Kosovo c'è stata anche una buona dose di malafede, comunque porta a non avere una visione obiettiva, ed è stato, guarda caso, lo strumento grazie al quale l'Occidente ha dato il via a quella stagione di bombardamenti democratici che è iniziata in Serbia, in Bosnia, continuata in Kosovo e poi è andata avanti con la Siria, l'Iraq, la Libia e quant'altro. Quindi, ripeto, non mi piace, non voglio concentrarmi qui su questioni di giornalismo investigativo, ma invito a guardare la questione da un punto di vista politico più ampio.
Chiudiamo questa intervista, Chiara, accennando ai rapporti della Serbia, non soltanto con la Russia di Putin, ma anche con quelli della Cina di Xi Jinping. Nella sua visita in Europa, il presidente cinese ha deciso di dedicare attenzioni proprio a Belgrado. La Serbia guarda a Pechino.
Assolutamente, Xi Jinping è andato a Belgrado e a Budapest non a caso e usando le parole stesse di Xi Jinping è andato a rinnovare, diciamo, un'amicizia d'acciaio, amicizia nel caso della Serbia o amicizia storica nel caso della.
Ecco che poi a proposito, quando ci fu la guerra contro la Jugoslavia, la NATO bombardò l'ambasciata cinese, un episodio che non credo che i cinesi abbiano mai dimenticato, ecco una delle pagine più infami della storia recente. Prego.
No, infatti è stata anche menzionata dalla visita di Xi Jinping in Serbia. Questo episodio è stato anche menzionato e ricordato anche con, diciamo, i risvolti politici che possiamo immaginare, nel senso che Xi Jinping, ricordando questo episodio, perché poi è stato a Belgrado proprio in occasione dell'anniversario di questo episodio, quindi ha fatto un po', ha detto che sostanzialmente non dovrà mai più capitare che ci possa essere un'aggressione unilaterale, l'ha rispolverato con una valenza politica davvero forte, considerato quello che è il quadro della regione. Sì, la Serbia, diciamo, è sicuramente uno dei paesi all'interno dell'Europa che ha maggiori rapporti con la Cina. In questo senso mi ha molto colpito diciamo, un articolo del Financial Times che diceva sostanzialmente che Xi Jinping era venuto in Serbia e Ungheria a cercare, a creare delle crepe nel sistema NATO o dell'Unione Europea, perché comunque diciamo, la cooperazione con la Cina in qualche modo viene percepita come alternativa alla via euroatlantica e chiaramente in parte lo è, nel senso mi è capitato recentemente in mano un rapporto stilato proprio da un britannico, stilato per l'assemblea parlamentare della NATO, che appunto identificava la Cina come il principale agente in Serbia in grado di ritardare l'integrazione euroatlantica della Serbia. Allora, la Cina è, diciamo, al momento come investitore in Serbia è al pari rispetto all'Unione Europea, nel senso che l'Unione Europea chiaramente ha iniziato molti anni prima, ha iniziato nell'immediatezza del 1999, quindi 2000-2001, Italia e Germania hanno fatto in questo da capofila, iniziando una serie di investimenti in Serbia, soprattutto diciamo che rispondevano un po' a una logica di delocalizzazione industriale, cioè si è andato a comprare quelli che erano i fantasmi, i residui delle aziende di Stato fallite. Per creare diciamo, delle aziende produttrici, ecco, in Italia ha fatto scuola il caso Fiat, poi qualche anno dopo Calzedonia, sfruttando anche chiaramente una differenza salariale all'epoca importante. All'epoca lo stipendio medio in Serbia era tra i 300 e i 400 euro, parlo dei primi anni 2000, incentivi fiscali di tipo energetico e quant'altro. La Cina si è mossa in ritardo, in Serbia è arrivata più o meno, diciamo, poco prima del 2010. Si è mossa in maniera diversa, nel senso che la Cina ha puntato, come spesso, diciamo, accade nella politica estera cinese, alla parte delle risorse. Cioè, ad oggi i primi esportatori serbi Le prime aziende esportatrici serbe sono aziende che lavorano nel campo del minerario, acciaio, anche del legname, e sono tutte quante riconducibili a proprietà cinese. Però del resto la politica estera cinese, diciamo, offre, come dire, dei vantaggi, chiamiamoli così, rispetto a quello che è l'approccio euroatlantico. Io in questo senso ho trovato un articolo interessantissimo su Foreign Affairs, ecco qua, ve lo mostro. Non si vede benissimo dalla telecamera, comunque il titolo dell'articolo è, lo dico direttamente in italiano, L'ordine alternativo della Cina e cosa gli Stati Uniti dovrebbero imparare. In questo senso è sorprendente come gli Stati Uniti, ripeto, parlo di una rivista come Foreign Affairs, abbiano, diciamo, una capacità anche di autocritica sorprendente rispetto, ecco, a noi europei. E l'autrice di questo articolo è una ricercatrice di Stanford ed è stata advisor del Dipartimento del Commercio americano per la Cina, quindi penso sia una delle persone più titolate al mondo a parlare di politica estera cinese. E fa notare come ci siano alcune caratteristiche della politica estera cinese che in questa fase specifica della storia la rendono oramai preferibile non soltanto per i paesi in via di sviluppo, ma anche per paesi a economia avanzata e per, diciamo, democrazie avanzate. Da questo punto di vista, lei, per esempio, cita assolutamente come principi ispiratori quello della non interferenza negli affari interni di un paese e quello della sicurezza indivisibile, ovvero l'idea che la sicurezza di un certo blocco, pensiamo alla NATO, non possa essere perseguita a scapito della sicurezza di un altro blocco, ma debba al contrario essere vista in maniera globale e quindi si attribuisce in questo senso un'importanza assolutamente preminente al sistema delle Nazioni Unite. Ecco, pensiamo a questo concetto e pensiamo alla posizione della Serbia e dell'Ungheria nell'attuale confronto in atto tra la Russia e la NATO. Capiamo che chiaramente si intuisce facilmente come l'approccio cinese possa essere assolutamente preferibile rispetto alla logica di puro confronto, passatemi il termine, o sei con me o sei contro di me, che in questo momento diciamo, le politiche occidentali a guida statunitense ed europea stanno adottando. E quindi ecco, per la sicurezza interna di questi paesi si tratta assolutamente di un approccio preferibile. Un altro, e questo ecco, spiega appunto perché la Serbia negli ultimi anni abbia assolutamente consolidato le proprie relazioni con la Cina. Ecco, la Cina in pochi anni è arrivata a pareggiare gli investimenti del blocco Unione Europea, è il secondo partner commerciale dopo l'Unione Europea della Serbia, ma soprattutto sta integrando sia la Serbia che l'Ungheria nelle proprie iniziative multilaterali. La prima, la più importante, dalla quale l'Italia è l'unico paese ad essersi ritirato, è la Via della Seta, quella che si chiama Belt and Road Initiative. Se andate a vedere il sito internet, l'Italia risulta ad oggi l'unico paese che si è ritirato dall'iniziativa. La Via della Seta, diciamo, è un progetto che è nato un po' con l'idea di coprire il gap infrastrutturale dei paesi in via di sviluppo, però allo stesso tempo si sta trasformando un po' nel motore geostrategico cinese. Per esempio, i cinesi stanno collaborando con l'Ungheria sull'energia anche atomica, sulle ferrovie, e in questo senso c'è un'integrazione regionale tra Serbia e Ungheria del sistema ferroviario. Altre iniziative sono la Global Development Initiative e la Global Security Initiative, quindi iniziativa globale per lo sviluppo e per la sicurezza, l'altra, per cui ci sono tutta quanta una serie di diciamo, cooperazioni bilaterali messe insieme anche dal potentissimo apparato diplomatico della Cina. Ecco, l'ultima cosa anche interessante da questo punto di vista, sempre della politica estera cinese che si sottolinea, è un po' qualcosa su cui noi occidentali dovremmo molto riflettere, cioè l'idea che i diritti, la qualità, diciamo, dei diritti umani, dei diritti politici all'interno di un paese si può valutare solo nell'ottica della traiettoria storica di quel paese. Quindi ogni stato di sviluppo politico ed economico di un paese può corrispondere a un certo assetto di diritti, che non per questo deve essere in qualche modo criticato o, nei casi peggiori, manomesso pesantemente con l'intervento di una mano straniera. Ecco, invece noi occidentali, dando preminenza all'idea dei diritti universali di stampo occidentale e con la presunzione appunto di esportarli in altri paesi, poi alla fine abbiamo in qualche modo anche distrutto un sistema legale, penso alla Libia, penso all'Iraq, che con i loro limiti nella nostra ottica, però in qualche modo funzionavano. Ecco, pensiamo a quello che era la Libia di Gheddafi e a quello che è la Libia oggi, no?
Certo, sì, è proprio così. Ecco, questo fanatismo occidentale ha provocato una serie di mostri. Grazie Chiara per questa importante e lunga intervista.
Grazie, a presto.
Amici di Visione TV, grazie per aver seguito anche questo nostro appuntamento. Vi ricordo che Visione TV vive solo grazie al vostro libero sostegno. Se volete aiutarci potete farlo donando i numeri che la regia manda adesso in sovrimpressione. Potete abbonarvi sul nostro sito visionetv.it. Vi consiglio l'ultimo numero del nostro mensile Visione Un Altro Sguardo sul Mondo. Lo trovate sul nostro sito visioneditore.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.